ANG in Radio. Più di prima. L'agenzia giovani nel tuo territorio. Qui Taurisano.
Ciao a tutti. Ciao a tutti gli ascoltatori di Fatto Radio. Sono Antonio in compagnia di Clarissa e del nostro ospite Gianni. Ciao Gianni.
Ciao, ciao a tutti.
Innanzitutto ringraziamo Fatto Radio per averci coinvolto in questo bellissimo progetto. Noi partecipiamo, io e Clarissa, perché membri del blog Salento da Scoprire, un blog che si avvia verso i 4 anni di attività e che si occupa di promuovere il Salento, il nostro territorio, la sua cultura e tutto lo stile di vita made in Salento che ci piace. All'interno di Fatto Radio noi collaboriamo focalizzandoci però sul nostro territorio, quindi sul nostro paese, su Taurisano. E abbiamo scelto di fare questi podcast parlando dello stile di vita dei nostri genitori, degli anni 80-90, capire come si viveva nel nostro paese in quegli anni, qual era lo svago, qual era appunto lo stile di vita, la quotidianità di un giovane dell'epoca. In particolare, un parallelismo fra la web radio di cui oggi facciamo parte e le radio libere di Taurisano, che dagli anni 70 agli anni 90 hanno allietato le giornate delle persone. Che differenza c'è? Cosa c'è in comune? Cosa cambia fra la web radio e le antiche radio libere? Ce lo dirà Gianni, che in quegli anni era un adolescente, era un ragazzino, perché ancora molto giovane, ed è anche un grandissimo esperto di musica. Noi abbiamo avuto modo di conoscerlo in tante circostanze, quindi Gianni...
Ciao a tutti, spero di dire qualcosa di interessante, insomma.
Sicuramente. Clarissa, a te la parola.
Allora, io ne approfitto per salutare tutti, per salutare Gianni, che ho fortemente voluto insieme ad Antonio per questa chiacchierata. Volevo in particolare chiederti, Gianni, come viveva negli anni 80-90 un adolescente a Taurisano? Cosa faceva? Quali sono le differenze tra il mondo di oggi e il mondo di ieri?
Allora, partiamo dal presupposto, io non voglio ovviamente fare il sociologo, però essere adolescenti è un po' complicato sempre in qualsiasi epoca, no? Per tante questioni, insomma, perché è il momento della crescita, da cui forse con un po' di retorica da ragazzi ci si avvia verso l'età adulta, e quindi ci sono una serie di difficoltà che sia i ragazzi che le ragazze si trovano ovviamente a dover affrontare. Io sono nato nel 1970, quindi tutta la mia adolescenza l'ho fatta negli anni 80, perché appunto essendo nato nel 1970 ho compiuto 20 anni nel 1990, quindi capirete che appunto tutti i miei teenage li ho fatti tutti appunto dall'80 e il 90. Essere adolescenti negli anni 80 a Taurisano, diciamo che era forse un po' più complicato delle generazioni precedenti e probabilmente anche di quelle successive. Ora io sinceramente non ho, come dire, coscienza precisa di come sia oggi essere un adolescente in una realtà sempre un po' piccola e provinciale come Taurisano, anche se forse dovrei cominciare ad informarmi, visto che ho un bambino di 10 anni, quindi d'età preadolescenziale dovrei cominciare forse a capire meglio, a preoccuparmi sicuramente, esatto. Però chi ha vissuto l'adolescenza in quegli anni si è trovato, diciamo, in un periodo forse particolarmente difficile nella storia di Taurisano. Ora, ripeto, non voglio stare qui a fare lo storico, il sociologo, però sappiamo tutti, insomma, che quelli erano gli anni della criminalità organizzata, erano gli anni della diffusione della tossicodipendenza a Taurisano, e questo, oltre al problema in sé della tossicodipendenza, di questi poveri ragazzi un po' abbandonati a se stessi, poi portava anche, come dire, una microcriminalità di riflesso, e questo dai furti nelle case al classico furto del motorino, e questo anche se poi, diciamo, in sé non erano degli episodi particolarmente gravi, però aumentavano le tensioni, la tensione sociale, insomma, anche la qualità della vita, vuol dire, delle persone, perché non c'era una bella atmosfera. Ovviamente con questo non voglio dire che fosse tutto brutto, perché comunque io parlo per la mia esperienza diretta. Io ho vissuto un'adolescenza molto tranquilla, avevo degli amici anche abbastanza tranquilli. Erano degli anni in cui un po' tutti i ragazzi, a differenza diciamo del decennio forse precedente, che frequentavano innanzitutto le scuole superiori. Sono stati proprio gli anni 80 in cui diciamo che il fatto di andare alla scuola superiore, di continuare la scuola dopo la scuola dell'obbligo, si è diffuso proprio in quegli anni.
Ma qual era il divertimento? Come si divertivano?
Il divertimento aveva, come dire, un fulcro fisico, inteso come luogo, che era la rotonda, che era la circolare di Giotto, dove tutti i giovani, la sera e soprattutto nel fine settimana, il sabato e soprattutto ancora di più forse la domenica, tra virgolette, si riversavano e lì trascorrevano una parte delle loro serate, sia d'estate che d'inverno, anche se magari poi in estate chi aveva un mezzo di locomozione, classico motorino o quelli un po' più grandi, la macchina, ci si riversava diciamo verso le marine, in particolar modo Torre San Giovanni. Alla rotonda c'erano, ora non voglio parlare di classi sociali, però c'erano diciamo tutte le tipologie di giovani, c'erano quelli un po' più problematici, c'erano quelli più tranquilli, c'erano quelli di stazione un po' più popolare, quelli di stazione un po' più borghese, insomma. E c'era questa divisione che era non soltanto, diciamo così, di provenienza familiare, ma anche, se vogliamo, era proprio fisica, nel senso che poi ai quattro cosiddetti angoli, anche se puoi parlare di angoli in una circolare è un po' complicato, e c'era questa divisione, nel senso che chi arrivava alla rotonda aveva un suo posto dove stare e difficilmente frequentava gli altri posti. Le occasioni in cui noi ci ritrovavamo un po' tutti erano le feste da ballo. Quando c'era la festa della ragazza che compiva 18 anni, ci si presentava, anche prescindendo dal fatto che non si era stati invitati, ma questo, voglio dire, era un'abitudine piuttosto diffusa.
Che continua ancora, comunque.
Immagino che continui ancora, e spero soprattutto che continui ancora. C'erano anche dei ragazzi un po' più intraprendenti, ricordo sempre con affetto il caro Riccardo Galati, che erano quelli che poi organizzavano molte feste, organizzavano la festa alla Casa al Mare, magari d'inverno, che la casa era a disposizione perché non ci abitavano i genitori. Io ricordo un locale, quella stradina dove oggi c'è un grosso supermercato vicino alla rotonda, lì c'era un locale che era di proprietà della famiglia, credo sia ancora di proprietà della famiglia Gerardi, dove Riccardo e alcuni suoi amici organizzavano delle vere e proprie feste, l'avevano quasi trasformato in una vera e propria discoteca, che si chiamava Sensi Divini. Così come in quella grande casa con il tetto, con le tegole, che sta dalle parti del mercato coperto, c'era una grande casa imponente lì al piano terra, anche lì si organizzavano spesso delle vere feste da ballo e lì si chiamava il Dancing About It, cioè balliamoci su. I divertimenti erano un po' questi. Si usciva diciamo da Taurisano, a parte l'estate, diciamo quando appunto ci si recava presso le marine, quando si aveva diciamo qualche contatto con i compagni di scuola, perché chi per esempio frequentava la ragioneria o una qualsiasi scuola, la ragioneria come me, una qualsiasi scuola di Casarano, poi magari veniva invitato dall'amico, dall'amica, che so, di Parabida, di Matino o di Casarano, e quindi erano quelle le occasioni per uscire, anche perché c'erano appunto delle difficoltà per spostarsi, nel senso che poi non tutti avevano la macchina, diciamo che allora c'era una macchina per famiglia, quindi se ce l'aveva il papà o la mamma era difficile poi farsela affidare. Oggi ce ne sono molte di più, forse troppe, insomma, ecco.
C'è anche un'emancipazione forse diversa, no? Rispetto, quindi,
sì, questo sicuramente, ci sono meno limiti orari, diciamo, meno limiti di tempo, c'è un po' più di libertà soprattutto, fortunatamente per voi, per le ragazze, insomma.
Per loro ormai, noi siamo diventati...
Ah, per loro, per loro.
Noi ormai siamo... Io ne ho fatti 30 pochi giorni fa, quindi mi sa che ho abbandonato il mio status precedente. Ho notato, anche forse un po' per deformazione professionale, che i mezzi che oggi abbiamo a disposizione ci permettono quasi, l'ho notato sulla mia pelle, soprattutto in questi particolari periodi che stiamo vivendo, dove è consigliabile restare in casa il più possibile, che possiamo condurre in casa gran parte della nostra vita senza farci mancare nulla. Il cellulare, il computer, la TV, la PlayStation, il contatto, riusciamo a vederci anche a distanza, è una cosa particolare. Invece in passato che cosa si faceva? Sappiamo che vogliamo arrivare al discorso della radio, quindi me lo tengo un attimo fra qualche minuto.
Caldo.
Me lo tengo in caldo, ma lo stuzzico ogni tanto. Però appunto cosa un adolescente, io ricordo andavo a scuola, poi tornavo a casa... C'era MSN ai tempi, no? Per messaggiare con gli amici, con le cose. Ai tempi sono comunque, quindi, 10 anni fa e più. Ma il Gianni della situazione a 16-17 anni, che faceva oltre la scuola, cioè a Taurisano?
Come allora, si socializzava?
Oltre alla scuola a Taurisano erano più vissute, ad esempio, la piazza, oppure c'erano, diciamo, le amicizie così di quartiere, nel senso che c'era il gruppo di Saccoti, c'era il gruppo di Piazza Libertà, c'era il gruppo di Largo Petralaia, e quindi oltre alle amicizie, diciamo, scolastiche, io per esempio alcuni dei miei migliori amici, che poi sono quelli di oggi, erano miei compagni di scuola, ma ovviamente avevo anche amicizie esterne alla scuola, nel senso che poi si formavano dei gruppi di 15, 20, 30 ragazzi, e la sera ci si ritrovava ovviamente alla rotonda, oppure comunque si faceva tutto insieme. Quello che oggi è, per i ragazzi di oggi è difficile immaginare, è che quello che noi per esempio stiamo facendo adesso dal punto di vista, come dire, tecnologico, allora sarebbe stato quasi fantascienza, nel senso che un collegamento tra due persone che si vedono e si parlano fatto da casa sarebbe stato impensabile, erano cose che uno vedeva soltanto in TV, nel senso quando dallo studio del telegiornale si dava la linea al corrispondente. Ora non voglio fare il solito discorso retorico, allora era tutto più semplice, tutto più bello, tutto più immediato, nel senso che ci si accontentava di stare insieme semplicemente, di stare insieme, di parlare, di chiacchierare, anche di fare, che so, un giro a piedi, oppure il motorino ce l'avevano tutti, ecco, erano pochi quelli, cioè chi aveva quello un po' più cool, chi aveva quello magari del papà che lo usava per andare al lavoro, però comunque il motorino ce l'avevano tutti, e c'è chi ne ha comprati due o tre come me perché gli veniva, come dire, regolarmente rubato, insomma, ecco. Però il motorino, insomma, era, come dire, una dotazione piuttosto diffusa e di massa, diciamo, ecco, per i ragazzi, cosa che io vedo oggi forse un po' meno diffuse, insomma.
Un po' meno, c'era anche il calcio per i ragazzi, meno. Magari.
C'era allora, sì, c'era il calcio per i ragazzi, ma soprattutto il calcio giocato. Io, essendo, come dire, una ciofeca totale, è una cosa che non ho mai fatto, perché... Però,
visto, voglio... non lo proponevi fra le varie opzioni, l'ho detto io.
C'era il calcio, erano gli anni in cui è nato il calcetto, nel senso inteso come quello che oggi chiamiamo il calcio a 5. Niente, ci si accontentava di poco, la fruizione di molte cose poi era molto limitata rispetto ad oggi. Ad esempio, io faccio sempre un esempio a quelli un po' più, che hanno qualche anno meno di me, che è una cosa che non riescono a immaginare, non c'era il calcio in TV semplicemente. Oggi la tecnologia ci permette, come giustamente hai detto tu Antonio, di fare delle cose molto belle, molto interessanti, semplicemente senza uscire da casa.
A me è venuta in mente, ora che Antonio ti ha fatto questa domanda, le scene che noi vediamo nei film perché non le abbiamo vissute, di quando chiami magari la ragazza o l'amica e ti risponde, chiamavi al telefono fisso, no?
Esatto,
la ragazza
esatto.
E ti rispondeva la mamma o il papà.
Io vi faccio l'esempio personale, io e quella che oggi è mia moglie ci siamo conosciuti nel 1996. Io, avendo notato per Taurisano questa bella ragazza, a un certo punto, non avendo possibilità di uscire, non sapendo come fare per incontrarla, e sono stato costretto a cercare il suo numero di telefono di casa e a chiamarla, insomma, per la prima volta. Quindi è stato a fare la faccia tosta, insomma, e a chiamarla. Poi mi è andata bene, voglio dire, sarò risultato simpatico probabilmente.
Da un lato è molto più semplice adesso, no, approcciare, dall'altro sì, certo. mentre raccontavi l'aneddoto del telefono, che comunque parlando al telefono ti dovevi preoccupare di avere solo una bella voce, almeno all'inizio, o di essere simpatico.
Infatti.
Adesso invece abbiamo una nostra scheda personale ovunque, quindi basta sapere il nome della persona che è interessata a te, la vai a cercare con tutti i profili, sotto tutti i punti di vista.
Sì,
forse è il caso di parlare della radio. Radio Reseda, tu hai fatto parte di... sei stato un DJ di Radio Reseda. Il nome, da dove deriva? Me lo sono chiesto perché, lo dico. So che c'è un gruppo Facebook. Radio Reseda.
Sì, sì, c'è un gruppo Facebook al quale io vi invito perché si possono...
Sono stato già invitato e ho accettato.
Anch'io.
Si possono scoprire tante cose, anche perché ho visto che ci sono anche dei file audio dell'epoca che sono molto interessanti, perché ci sono quelli che oggi sono dei cinquantenni, sessantenni, che allora erano dei ragazzi, e vi assicuro che è molto divertente, insomma, sentire. Per me, che li ho sentiti anche all'epoca, è stato, diciamo, un tuffo al cuore, quindi è stato veramente, veramente bello. La mia esperienza, diciamo, di Radio Reseda, allora, guarda, il nome, io credo, a questo proposito, vi invito a leggere un articolo che è uscito su Nuova Taurisano, che è il giornale che viene scritto dal professore Santo Frontera, l'ultimo numero, dove c'è il buon Totò Rocca, Salvatore Rocca, che ha scritto una specie di ricerca quasi filologica della storia delle radio libere a Trevisano. Io vi invito a leggerlo perché è molto interessante, perché io anch'io per esempio ho scoperto che nella storia di Trevisano, tra la fine degli anni 70 e i primi anni 90, come hai detto giustamente tu, perché l'arco temporale è quello, ma non solo a Trevisano, diciamo in tutta Italia, perché poi sono tutte emittenti radiofoniche che hanno cominciato alla fine degli anni 70 e poi con la famosa legge Mammì, che ha reso molto più complicate le cose, poi piano piano sono tutte diciamo sfumate ed hanno dato poi il via alla nascita di quelli che sono oggi i grandi network nazionali. E quindi c'è un po' la storia di tutte le emittenti, e a Trevisano io stesso non immaginavo che ci fossero stati circa una decina di diverse emittenti radiofoniche. Radio Reseda è stata probabilmente una delle più importanti, forse insieme a Radio Libera Taurus, che è stata la prima storica, che addirittura cominciò le proprie trasmissioni nel 77, che poi addirittura col tempo diventò una testata giornalistica. E il successo di queste emittenti radiofoniche, di queste radio locali, era dovuto soprattutto ad un altro, come dire, fattore di sviluppo delle comunicazioni, e cioè il fatto che nelle case degli italiani, in quel momento anche ovviamente dei torisianesi, si diffondesse l'uso del telefono, e perché c'erano tra queste emittenti radiofoniche un contatto diretto con i radioascoltatori, ma non soltanto con il classico programma di musica richiesta, perché alcune radio, come appunto Radio Libera Taurus, facevano anche dei programmi di, come dire, di approfondimento politico, o qualcuno addirittura anche Radio Reseda, facevamo, mi ricordo, le radiocronache delle partite del Taurisano, o la trasmissione la domenica della Santa Messa. Il target era sì ovviamente riservato soprattutto alle fasce giovanili dei taurisanesi, però voglio dire, la radio serviva anche a persone un po' più grandi. La mia esperienza personale è stata quella, diciamo, di Radio Reseda nella fase 2, cioè quando aveva abbandonato la propria sede di Piazza Fontana, al secondo piano di quell'edificio dove da poco hanno aperto una parafarmacia lì proprio in Piazza Fontana. Sì. E quando poi si spostò in via Duca degli Abruzzi, lì vicino all'angolo con via Francesco Crispi. Questo successe nel 1988, perché poi la radio, appunto anche per questioni legate alla legge Mammì, resistette, diciamo così, fino a settembre del 1990. Io quando arrivai a Radio Reseda, la mia breve però bellissima esperienza, avevo 18 anni, e fu il buon Totò Rocca a chiamarmi perché, diciamo, io avevo già, tra virgolette, una immeritata piccola fama, diciamo, di ascoltatore di musica un po' più diversa, diciamo, da quella
dalla musica leggera,
dalla musica leggera tradizionale, dal cosiddetto mainstream. Cioè, dobbiamo tenere presente che gli anni 80 sono stati gli anni d'oro del Festival di Sanremo, quindi grande successo, cioè le canzoni di Sanremo duravano fino all'estate praticamente, quindi duravano 6 o 7 mesi, quando poi venivano soppiantate dai successi estivi un po' più danzerecci, insomma, ecco. E io facevo un programma la sera, credo 2 o 3 volte la settimana, a tarda sera, diciamo, ero stato chiamato come giovane speranza, diciamo così, perché appunto erano uno dei più giovani, ma c'erano dei programmi molto belli, molto interessanti. Ce n'era uno, mi ricordo, si chiamava Il Notturnissimo, dove eravamo, mi ricordo, tanti in studio, io partecipavo dicendo pochissime cose. Era improntato, diciamo, una comicità un po' di tipo arboriano, tra Arbore e gli Squallor, insomma, con qualche doppio senso anche un po' pesante, però, ripeto, era molto seguita, e c'erano anche delle telefonate con qualcuno da casa, forse concordata anche con qualche amico, però fu un'esperienza molto bella. Radio Reseda, poi, soprattutto nella prima fase, non si limitava, diciamo, soltanto alla radio in sé, però si organizzavano dei tornei di calcetto, si organizzavano degli spettacoli al Cinema Caroli, che era allora forse l'unico, come dire, luogo di ritrovo culturale del paese, fino a quando poi purtroppo non ha chiuso nel 1986-87. Era tutto un po' naif, un po' artigianale, però c'era, ripeto, tanta passione, si facevano tante cose interessanti che oggi per tanti limiti sarebbero forse un po' più complicate da fare. Si andava avanti con tante difficoltà, con la raccolta della pubblicità, con la difficoltà nel trovare i soldi per comprare i dischi. Io nel mio programma, io facevo un programma che si chiamava Sticky Fingers, che prendeva il nome da un disco,
sì,
da un disco dei Rolling Stones. I dischi me li portavo da casa, insomma, usavo i miei, perché, ripeto, nella radio giustamente non è che potevano spendere, sai, soldi per comprare dischi, diciamo così, di nicchia o per l'ascolto particolare, giustamente si puntava sul mainstream.
Se volevate sentire la musica di Gianni, Gianni doveva portarsela da casa, sennò
io me la portavo da casa, sì, effettivamente sì, perché giustamente non potevo pretendere che a Radio Le Seda negli anni 80 si comprassero, i dischi dei Joy Division. Anche perché poi, voglio dire, erano dischi anche difficili da trovare, nel senso che l'altro discorso che dobbiamo fare è sulla, come dire, facilità che c'è oggi nel reperire qualsiasi tipo di musica. Uno va su una piattaforma come Spotify o su un'altra qualsiasi e trova in pratica tutte le canzoni che sono state mai composte nella storia dell'umanità. Le trova con un click, le trova gratuitamente. Negli anni 80 era già difficile comprare, voglio dire, i dischi normali. C'era i negozi di Damiano, che c'è ancora su Corso Vanini, oppure si andava alla Vir a Casarano o da Alfio Negro a Ruffano. Io spero di non fare non voglio fare pubblicità, però sono nomi anche storici, voglio dire, quindi
meritano. La Vir purtroppo è chiuso, Alfio Negro ancora aperto.
Ecco, se poi si voleva, io poco fa ho fatto per esempio l'esempio di Joy Division, ovviamente erano cose assolutamente introvabili qui, diciamo, nel Sud Salento. Allora si doveva richiedere il catalogo alla Top Ten di Varese, si mandavano una certa somma di denaro in francobolli, poi quelli ti mandavano il catalogo, sempre per posta, poi tu dal catalogo dicevi il disco, ci metteva 15 giorni la busta ad arrivare, un altro mese per arrivare il disco, però voglio dire, questo era il prezzo, diciamo, da pagare se uno voleva ascoltare.
Bisognava sperare che la canzone non passasse di moda in tutto questo
Se uno voleva comprarsi il disco di cui aveva letto la recensione su Rockerilla o sul Mucchio Selvaggio, insomma, ecco, queste erano anche le riviste dell'epoca. Qualcuna resiste ancora.
Sì. Gianni, ti devo fermare a malincuore perché ho visto che abbiamo sforato. Un'altra cosa che ci tengo a dire è chi guarderà o ascolterà questo podcast, se vuole intervenire, perché nel nostro paese c'è tantissima gente, seguiranno altre puntate, parleremo anche con altre persone, però c'è tanta gente coinvolta, lo scopriamo man mano, perché a noi si apre un mondo, siamo relativamente giovani e quindi stiamo scoprendo tantissime persone coinvolte nel discorso. Chi vuole intervenire, chi aveva parenti, amici, chi sa qualche aneddoto, commentate, partecipate, perché magari questa piccola rubrica potrebbe anche continuare. Quindi noi ti salutiamo per adesso, Gianni.
Io vi saluto e vi ringrazio. E sono stato benissimo.
Ringraziamo ancora una volta Fatto Radio dell'invito, di averci permesso di collaborare con loro e tutti quelli che hanno avuto voglia di ascoltarci. Va bene? Ciao a tutti, alla prossima.
Ciao.
Ciao.
ANG in Radio. Più di prima. L'agenzia giovani nel tuo territorio. Da Taurisano è tutto. Progetto finanziato dal bando ANG in Radio Più di prima, di Agenzia Nazionale per i Giovani, grazie ai fondi del Dipartimento Politiche Giovanili ed il programma europeo Erasmus+.